detto questo, andiamo a vedere di cosa si parla sulle prime pagine di oggi. Questioni piuttosto diverse fra loro, anche interessanti, insomma, perché si passa da tutto il dibattito che è legislativo e non solo legislativo su gli aiuti alle famiglie e le questioni relative alla demografia e alla natalità, che sono questioni importanti che spesso, beh, diciamo, vengono trattate in maniera da mettersi le mani nei capelli, però le questioni ci sono e sono questioni con cui ci si confrontano tutti in giro per il mondo, ecco, non soltanto noi. Per cui c'è questo. Poi c'è la guerra, oggi la guerra in Ucraina, in particolare con un attacco a un convoglio della Croce Rossa da parte dei missili russi, e la guerra in Medio Oriente, a Gaza, invece più affrontata dal punto di vista diplomatico, anche se poi in realtà sulle prime pagine non troviamo poco o niente. E è tempo di inizio della scuola, di primi giorni di scuola, e quindi le questioni vanno anche sui giornali, ovviamente. E che cos'altro? C'è il manifesto che apre sulla vicenda di Maysoon Majidi. Noi ricordiamo che siamo anche al secondo anniversario dell'uccisione, dell'assassinio in Iran di Mahsa Amini, con tutto l'incredibile movimento che ne è seguito, anche l'incredibile e spaventosa repressione. Maysoon Majidi, la cui vicenda non ha bisogno di essere ricordata, ovviamente ieri ha ricominciato lo sciopero della fame, una delle tante questioni che speriamo possiamo affrontare questa mattina, che è una mattina appunto veramente molto molto densa di cose. Allora, detto questo, vediamo un po' che ci dicono le prime pagine di oggi. Iniziamo dai quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera apre con la demografia e la natalità e gli aiuti alle famiglie. Si cambia, titola il Corriere. Vertice sulla manovra, l'ipotesi di rafforzare l'assegno unico. Per quanto riguarda il lavoro, occupati in crescita, più 329.000 unità, siamo ai minimi storici per quanto riguarda la disoccupazione, degli ottimi dati che impattano però con i dati decisamente meno positivi, lo vedremo magari all'interno, riguardo la produzione industriale, che continua a calare da 18 mesi. E che anche lì però la situazione va un po' letta, perché non è che tutta la produzione industriale va male. In realtà la produzione industriale italiana va male perché è trascinata in basso dalla debacle del settore automobilistico. Poi ancora sull'economia, la BCE taglia i tassi dello 0,25%, ancora poco però, lamenta Tajani, serve più coraggio. A centropagina la fotonotizia che ritrae il camion della Croce Rossa in fiamme, ancora in fiamme dopo un bombardamento russo nel Donetsk. Più missili a Kiev, Putin minaccia, la NATO in guerra, attacco alla Croce Rossa, 3 morti in Ucraina. E poi abbiamo Draghi che ci dice che pagare meno le donne va contro la Costituzione. Così la prima pagina del Corriere della Sera, che poi diciamo ci informa anche che Jon Bon Jovi mentre stava girando uno spot a Nashville ha salvato un giovane che voleva buttarsi dal ponte. Il titolo penso che sia fra i più meravigliosi della storia dell'editoria. Voleva buttarsi dal ponte, passa Bon Jovi e la salva, una giovane, scusate, vabbè, meraviglioso. Ritorniamo a vicende più serie e seriose. La Repubblica qui si apre con la BCE sforbiciata della Banca Centrale Europea sui tassi, giù dello 0,25%, venti contrari sulla ripresa, però avverte Christine Lagarde. Carlo Cottarelli ci spiega perché questa del taglio dei tassi, il secondo taglio quest'anno dei tassi di interesse, è una giusta decisione, mentre sul bonus famiglia dubbi nel governo, non ci sono le coperture. A centropagina il titolo principale è per i professori, prof ultimi della classe, l'OCSE certifica che il salario dei nostri insegnanti è in fondo alla graduatoria dei paesi più industrializzati, meritano dignità sociale, dice la Schlein, ma sono sottopagati perché questa destra non crede nel futuro del paese. Diciamo, la questione è lontana, affonda le radici nel tempo. Questa destra è quello che è, ma insomma non è proprio un problema di ieri o dell'altro ieri. E intanto ora trema anche Lollobrigida, gelo con Meloni e inciampi al ministero. E poi, siccome le disgrazie non arrivano mai da sole, l'alveare che Lollobrigida aveva piazzato sulla terrazza del ministero che presiede, di cui andava tanto fiero, è stato completamente devastato da vespe e calabroni, proprio le piaghe bibliche. Quindi l'Ucraina, la guerra in Ucraina, Starmer da Biden per il sì a Kiev sul lancio di missili nel territorio russo, mentre arriva un mandato d'arresto di Mosca contro due inviati della RAI a Kursk. E insomma, anche su questo, diciamo, magari sarebbe interessante una presa di posizione di una qualche forma e di un qualche modo, diciamo, al di là di quello che può fare la RAI o gli organi ufficiali, anche perché sennò poi si corre il rischio di farsi dire che uno a volte si mobilita, altre volte no. Comunque lasciamo lì come ipotesi di discussione. E la fotonotizia qua è per il turismo spaziale a spasso tra le stelle, benvenuti nel Luna Park, Musk, sperando insomma che non facciano la fine di quelli che volevano andare a spasso invece per le profondità marine e purtroppo insomma sono andati a finire molto male, in maniera drammatica. Il manifesto qui, l'apertura è di taglio completamente diverso, è per la vicenda di Maison Majidi. Il Mondo Libero, la foto di Maison durante l'udienza, in fuga dall'Iran dove ha partecipato alle lotte di donna, vita, libertà, l'artista curda Maison Majidi è da 9 mesi in una cella italiana con l'accusa senza prove di essere una scafista. Cercava asilo e salvezza, ieri ha ricominciato lo sciopero della fame. E poi c'è anche un'intervista a Michele Zerocalcare, che è, insomma, come sempre, sempre molto attivo sul fronte della solidarietà con il Kurdistan. E c'è una lettera di Ismail Majidi, genitore di Maison, che scrive: ecco chi è mia figlia imprigionata con accuse assurde. Poi anche qui c'è molto spazio per la politica interna, governo, doppio test di europeismo, vertice con Giorgetti. tutti sul piatto europeo il piano strutturale di bilancio e la nomina di Fitto. Quindi abbiamo le brevi dalla Palestina, Gaza senza tregua, UNRWA sotto attacco, nessuno è al sicuro, il liceo Made in Italy e le proteste su Stellantis a Torino e a Termoli. Così la lettura della prima pagina del manifesto. Passiamo ad Avvenire, qui ritorniamo sulla manovra e sui bonus per i figli, tema ovviamente molto caro al giornale della CEI. Manovra sui figli, scrive Avvenire, il sostegno alle nascite sul tavolo del vertice di maggioranza, il governo al lavoro sulla proposta di Giorgetti di inserire una misura per la genitorialità nella legge di bilancio, l'ipotesi dell'aumento delle detrazioni, ma servono 5-6 miliardi. E poi c'è un editoriale di Massimo Calvi dal titolo Per la natalità fronte comune, fisco e famiglia, una questione di tutti, su questo senza dubbio, insomma, che sia questione generale. Poi abbiamo il DDL sicurezza che è passato senza emendamenti, arriva la stretta su donne incinte e neonati, il giudice potrà mandarli in carcere. Forza Italia, che inizialmente si era detta contraria, ha votato con Fratelli d'Italia e Lega. Freno tirato per gli azzurri anche sul capitolo dello Ius Scholae. La priorità è la manovra, ma faremo una proposta, ha detto il vice premier Tajani. Poi, diciamo, nelle more è arrivato anche il giro di vite sulla coltivazione di cannabis light, su cui però insomma è bastato una piccola mossa del TAR del Lazio per mandare tutto a carte 48, anche perché se uno su una legge scrive che si vieta una sostanza psicotropa che psicotropa non è, insomma, è chiaro che poi i nodi vengono al pettine con una velocità rapidissima, ma l'importante appunto è dare qualche caramella in pasto al proprio elettorato. Comunque, giro di vite anche sulle manifestazioni contro l'opere pubbliche, occupazioni abusive di case e altri temi al centro del DDL. La fotonotizia per due atlete italiane che hanno vinto alle Paralimpiadi di Parigi. E poi abbiamo la Palestina, Israele bombarda una scuola e uccide sei operatori ONU, c'erano terroristi di Hamas, scrive Nello Scavo, che ormai da giorni si trova a Gerusalemme. Nella pagina delle culture il ritorno di Manu Chao, dopo 17 anni torna Manu Chao e canta la voce degli ultimi, dopo 17 anni torna un disco nuovo, perché diciamo, lui non era fuggito, qualcuno ha anche avuto il piacere di vederlo live non molto tempo fa. Il Messaggero, qui siamo su tutt'altre questioni, però sono le questioni, diciamo, che il Messaggero segue da giorni. Taglio ai tassi, mutui meno cari, scrive il quotidiano di Caltagirone, fra le altre cose, che quindi ha, diciamo, un interesse specifico su queste tematiche. Intervento di Francoforte, meno 0,25%, anche se Tajani si lamenta, è troppo poco. Serve cautela, avverte la Lagarde sulla manovra, bonus ai dipendenti privati che rinviano la pensione, occupazione record, insomma sono un po' tutti i temi, le notizie del versante economico. Anche il Messaggero, diciamo, condivide la posizione di Tajani, secondo cui si sarebbe dovuto tagliare di più i tassi di interesse da parte della BCE. Insomma, lo sapete, in soldoni, più calano i tassi di interesse centrali, più si abbassano i tassi per chi richiede prestiti o mutui. E tant'è che Il titolo editoriale è Il coraggio che la BCE non riesce a darsi. Insomma, da un lato bisognerebbe tagliare tutto, dall'altro mettere più soldi per i tassi di interesse. E poi vabbè, di Salvini e di Piantedosi possiamo anche proseguire oltre. E a proposito del DDL sicurezza sui medici aggrediti, arresto differito e filtri agli ingressi, arriva la flagranza di reato nelle 48 ore, annuncia il ministro della sanità Schillaci. Gli ospedali controlleranno chi entra. Sempre per quanto riguarda le questioni di politica interna, la Camera vieta la cannabis light tra le polemiche. Hanno buon gioco le opposizioni a dire è una decisione non congruente con il TAR, ma è una decisione non congruente con la realtà, insomma, al di là del TAR, che poi spesso e volentieri ce ne sarebbero mille cose da dire, ma non si può definire una cosa per quello che non è e per quello che evidentemente non è. Non è che c'è un dibattito scientifico al riguardo, è così, è punto. Vabbè, e poi ci sono le preoccupazioni per un'intera filiera che rischia di saltare e che dà lavoro a diverse decine di migliaia di persone. Insomma, anche soltanto da questo punto di vista non è pochissima roba. E poi, così per concludere, in folklore, foto di Trinità della Scalinata di Trinità dei Monti. Parigi rivendica Trinità dei Monti, annuncia il messaggero, la Corte dei Conti francese, la scalinata edificata con i nostri soldi. Ci sarà una nuova sfida di Barletta, chi lo sa, se vincono i francesi si prendono Trinità dei Monti, se vinciamo noi la Gioconda torna a casa. Vabbè, che cos'altro? Non c'è molto altro di nuovo sui grandi giornali, se non sulla Stampa, una fotonotizia che annuncia un reportage da Gaza dal titolo Essere studenti a Gaza, con due interventi, quello di Vladimiro Zagrebelsky che prende le mosse dalle dichiarazioni di Mattarella e quello di Luca Monticelli che intervista Edith Bruch. Poi dicevamo altri quotidiani nazionali, insomma, vanno tutti su questo ambito. I giornali di destra in questi giorni, insomma, stanno proprio che non riescono a capire dove andare, quindi tentano disperatamente di parlare di qualsiasi cosa che non siano i problemi governativi. È un po' complicato di questi giorni. E che cos'altro? Sicuramente un'occhiata al dubbio, come sempre, per quanto riguarda le questioni relative la giustizia. Oggi il dubbio ricorda la morte di Alberto Fujimori, che probabilmente, anzi sicuramente, insomma, i giovani agli under 40 non dirà moltissimo, dice moltissimo invece forse una generazione un pochino più grandicella. L'addio a Fujimori, scrive il dubbio, condannato per crimini contro l'umanità, ricorda Daniele Zaccaria, secco, sintetico e preciso. Poi il titolo principale è sull'annosissima questione delle intercettazioni, alto là della CEDU all'Italia, basta abusi dei pubblici ministeri, definitiva la condanna di Strasburgo per le captazioni per le intercettazioni nei confronti di Bruno Contrado, una vicenda giudiziaria infinita. Il governo non ha presentato ricorso. Poi Paolo Delgado parla dell'ossessione dei media per il caso Boccia. Infine il caso dell'avvocata e attivista tunisina Sonia Damani, condannata a 8 mesi solo per le sue posizioni. E insomma, l'ultima di una lunga serie di vicende repressive che vanno avanti in Tunisia ormai da diverso tempo. Bene, sono le 8:47 primi, con la lettura della prima pagina del Dubbio. Credo che possiamo dichiarare conclusa la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Breve intermezzo musicale e poi andiamo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
Stop, 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 stop vuole attenzione.
Pensi 100.000 volte, pensi bene bene, mai ti senti sicuro, mai è questo che ti si chiede.
Hai l'indice puntato su chi, lo sei indicato, lo segno che ci sei cascato.
Questo è lo scopo del gioco nascosto, non si è dato sapere chi l'ha inventato. Ma chi vince o chi perde è una questione di pelle o di razza, cultura, è una fregatura. Perché un vecchio gioco è nostalgia, è il manganello della polizia.
È una strategia, chi ha capito ha capito.
Usa la testa, mostragli il dito.
Violenza, violenza, c'è nella violenza.
Stop al panico, panico,
unito la potenza.
Kick in the shit, it's the musty and radical impact.
Stop, 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 stop al panico, stop, stop, stop.
Music for the people.
DJ Art, DJ Papa Rodriguez, DJ Wolf e DJ Fabri.
Special guest GGD, Soul Boy, Papa Ricky.
Programmato dai tubi forti, detonato all'Harmony Studio. Massimo rispetta, super radical producer Cesca. Squad, Isola nel cantiere, BPM 8, Radio Città del Capo e tutto il resto del network.
E soprattutto chi darà forza alla campagna Stop al Panico. Questa è solo la prima mossa,
hai detto.
Niente pace, niente giustizia.
Ok, io penso sia a posto, si va.
Stop it! 8 e 54 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa. E allora, dopo le prime pagine, dopo la lettura delle prime pagine, possiamo andare a vedere che cosa si dice all'interno. Iniziamo con il Corriere, così come abbiamo fatto all'inizio. Il Corriere della Sera, la cui apertura è dedicata alle questioni di politica interna, soprattutto in riferimento alla manovra e ai conti pubblici. Manovra e famiglie, scrive il Corriere, fondi e redditi più bassi, l'ipotesi di rafforzare l'assegno unico sul lavoro, più 329.000 occupati in un anno. C'è poi una lunga intervista al sottosegretario Ministero dell'Economia, sia nei governi sia nel governo Draghi che in quello Meloni. Federico Freni, che parla, che dice tetti alle detrazioni e una flat tax allargata a ridanghere, e adesso privatizzazioni, meno imposte per chi ha figli. Vabbè, diciamo, niente di nuovo sotto il sole da questo punto di vista. E poi, insomma, come sempre, le misure per raccattare un po' di soldi qua e là. Ci sarà la liberalizzazione dell'imposta di soggiorno, per cui la potranno applicare tutti i comuni, non soltanto quelli ufficialmente turistici, e insomma, poi poco altro. E per quanto riguarda il Corriere, poi ci trasferiamo sulle pagine degli esteri, che cominciano con l'Ucraina, bombe sulla Croce Rossa, 3 morti. Gli operatori distribuivano combustibile e legna ai civili. Kiev ammette le difficoltà nel Kursk. Le vittime uccise nel Donbass dall'artiglieria russa, una nave commerciale colpita nel Mar Nero. Nella stessa pagina il mandato di cattura di Mosca per l'inviata del TG1 dopo lo scoop in Russia. Battistini, Stefania Battistini, nome della giornalista e l'operatore Traini, accusati di ingresso illegale. Il ministro Tajani ha convocato l'ambasciatore della federazione, ci informa il Corriere. E poi abbiamo le elezioni negli Stati Uniti, Trump-Harris è sfida all'ultima contea, no al terzo dibattito, annuncia il tycoon, dopo che il secondo evidentemente non è andato molto bene, timori per la certificazione dei risultati elettorali, aumentata la sicurezza. E poi c'è il racconto della lotta politica delle star a stelle e strisce dopo l'appoggio di Taylor Swift a Kamala Harris in 35.000 si registrano per votare. Il candidato repubblicano, la sfida è meglio Brittany Mahomes che ex calciatrice, però forse un pochino meno conosciuta della Swift, di cui è peraltro grande amica. Va bene, e la questione è più seria poi di quello che può sembrare, così insomma non è soltanto gossip, ma andremo troppo per le lunghe. Allora, ancora interni con le problematiche relative alla sicurezza negli ospedali, medici aggrediti, l'arresto in flagranza, il ministro Schillaci dopo gli episodi di Foggia da applicare anche entro 48 ore, un decreto urgente chiede l'ordine dei medici, previsto un aumento degli agenti di polizia negli ospedali più critici e campagne ad hoc. Poi da Bologna la vicenda di un dottore che va in pensione e non ci vorrebbe andare, c'è carenza di dottori, racconta lui, ma mi mandano in pensione, sarei rimasto altri 2 anni. Per lui i pazienti avevano raccolto 1000 firme, mi sento tradito, mi avevano assicurato che sarebbe stato possibile, io non visito al telefono. Da qui, dice, insomma, il suo come, successo professionale, ecco, mettiamola così. Poi vicende di cronaca nera breve, rintracciato uno dei 3 evasi dal Beccaria di domenica, è solo questione di tempo, e noi in questi casi. E per il resto l'edizione odierna del Corriere in realtà non ci fornisce molto altro. Allora, dalle colonne del Corriere della Sera possiamo spostarci a quelle di Repubblica che apre, diciamo così come accade nella prima pagina, con i professori. È tempo di inizio delle scuole, quindi sono temi che ritornano ciclicamente, come ritornano ciclicamente alcune questioni che stanno lì da secoli, come una fra tante, il trattamento economico del corpo docente. Di solito sono dibattiti che si concludono intorno alla fine di ottobre, ecco. Però vabbè, nel mentre che se ne parla, l'Italia fanalino di coda per gli stipendi dei prof, aumenti insufficienti. Nell'area OCSE il nostro paese resta in fondo alla classifica, un rapporto certifica che siamo penultimi per crescita dei salari fra 2015 e 2023, quintultimi nei compensi di partenze e di fine carriera, sotto media per nella spesa pubblica per l'istruzione, investiamo il 4% del PIL rispetto al 4,9% dei paesi a sviluppo industriale avanzato. Poi c'è una intervista a un insegnante di Torino, insomma di Mirafiori, periferia di Torino, che lamenta, criticati per le ferie, ma con questa paga non faccio vacanze, meglio la fabbrica, come dire, meglio quello schifo della fabbrica piuttosto che fare gli insegnanti. Ecco, forse a volte certe interviste sarebbe meglio non farle. Comunque, dai problemi, diciamo, di tutti i giorni alle grandi questioni economiche generali. Pagina 6. La Lagarde porta i tassi al 3,5% e frena sul prossimo taglio. Formidabile il piano Draghi, la Banca Centrale Europea lima di 0,25 punti il costo dei depositi, la seconda sforbiciata da giugno. La prossima mossa potrebbe slittare alla fine dell'anno dopo le nuove previsioni sull'inflazione. La BCE rivede al ribasso le stime sulla crescita del PIL dopo i dati sulla frenata dell'industria. In tutto questo il grande malato d'Europa sembra essere la Germania, ed è davvero l'ironia della storia che il paese, il governo del paese che più contribuì a affossare a suo tempo la Grecia, quando la Grecia si trovava in difficoltà, in fondo era una quindicina d'anni fa, ecco, non tantissimo, adesso si trova non nella stessa situazione, perché insomma, sarebbe ridicolo, però come dire, fra i paesi dell'Unione Europea è sicuramente quello più in ambasce dal punto di vista economico e non solo. Allungare i prestiti del PNRR, la Germania è in trincea contro nuovi euro bond. La Commissione valuta come rifinanziare il recovery fund dopo il 2026, ma creare debito comune viola gli accordi. Poi segnali che le cose a destra non, qui torniamo nel nostro paese, non vanno benissimo. Rachele Mussolini, consigliera comunale romana più nota in realtà per il suo cognome che per le sue effettive la sua effettiva attività in consiglio, lascia Fratelli d'Italia e trasloca in Forza Italia. Lunga intervista alla consigliera romana, nipote, anzi pronipote, del Duce, cosa che fa impazzire, diciamo, i giornali di ogni ordine e grado, ma lei, nonostante questa parentela, annuncia: lascio Fratelli d'Italia, non sono così a destra, mi ritengo moderata e vorrei lo Ius Scholae. Quanta ipocrisia nel mio ex partito in tema di diritti, sì alle unioni civili. E insomma, non sono bei segnali per la Meloni e per Fratelli d'Italia questi. Comunque, il tempo ci racconterà. Passiamo oltre, anche qui uno sguardo agli Stati Uniti e uno sguardo a quella, a una delle tante bugie che ha raccontato Trump lo scorso dibattito televisivo, diciamo, ma è quella probabilmente che più ha suscitato la curiosità non soltanto negli Stati Uniti ma in tutto il mondo, cioè l'affermazione secondo cui gli immigrati mangiano cani e gatti. Come gli è venuto in mente a Trump questa dichiarazione, che peraltro gli è stata smentita dai giornalisti che erano presenti lì e dai conduttori prima ancora che dalla sua contendente? Nasce da una cittadina dell'Ohio che si chiama Springfield, dove sono arrivate molte persone, molti richiedenti asilo dall'isola di Haiti. C'è un enorme flusso migratorio verso gli Stati Uniti che arriva dall'America centrale e meridionale, in particolare da alcuni luoghi molto problematici, da Haiti al Venezuela. E insomma, questa Springfield, che è una città che conta, non so, 50-60 mila persone, sono arrivati un numero piuttosto numeroso di richiedenti asilo haitiani, con tutte le polemiche che di solito queste situazioni comportano. E diciamo, si è andati un po' oltre nella narrazione ansiogena e sensazionalistica, e quindi da gli immigrati haitiani fanno casino si è passati agli immigrati haitiani non ci fanno uscire di casa, fino agli immigrati italiani, haitiani, prendono i nostri cani e i nostri gatti e se li mangiano. Ovviamente, insomma, tutte scemenze, peraltro per una volta però, come dire, smentite in molto rapidamente. Springfield rinata grazie agli haitiani, leggiamo a pagina 13. Smentita la bugia di Trump sui gatti, la località dell'Ohio al centro della campagna xenofoba sugli immigrati che mangiano gli animali domestici. Ovviamente poi qui dalle nostre parti tutti a fare battute su Vicenza e Vicentini, vabbè, era quasi automatico che sarebbe stato così. Allora, cose di casa nostra, la cannabis light equiparata alla droga, agricoltori onesti trattati da narcos, leggiamo a pagina 14, nonostante il voto segreto, maggioranza compatta alla Camera sulla stretta prevista nel DDL sicurezza. Fra l'altro persino Conf Agricoltura, che insomma è, come dire, piuttosto vicina al ministro dell'agricoltura, anzi, come si chiama, ha detto che questa cosa è una scemenza, però non è bastato. Sì anche alla reclusione per le madri con figli neonati, in questo caso non è finita l'emergenza estiva, però insomma le temperature si sono finalmente un po' abbassate, la situazione un pochino più rilassata, e quindi si può smettere di parlare di carcere almeno fino a dicembre. Poi a Natale c'è il Papa che va in visita, i radicali che fanno il giro delle carceri, tutti ci sentiamo un po' più buoni e quindi se ne riparla per qualche giorno e poi si ritorna sottoterra con i soliti che, come detto prima, se ne continuano a occupare, ma diciamo nel silenzio generale. Poi la Sicilia, la disfida dei sindaci nella Sicilia senza acqua, negli invasi solo fango, le dighe al minimo storico, rischio rubinetti chiusi anche a Palermo. Intanto il governo dà l'ok al ripristino di 3 dissalatori fermi da 20 anni. Da Agrigento a Messina, liti e denunce per spartirsi le ultime gocce. Questo per esempio sarebbe un tema su cui Salvini potrebbe intervenire, perché mentre Salvini non dovrebbe intervenire sulla cannabis light, su queste cose che interessano direttamente il suo ministero, sono lavori pubblici, anzi infrastrutture come si dice adesso, sarebbe duopo che dicesse qualcosa, per esempio sui tanti problemi che ci sono stati sulla rete ferroviaria italiana quest'estate. Non dice niente, che lui non dica niente ci sta, forse andrebbe anche un pochino più, come dire, sollecitato a farlo, e quando si lancia nelle sue intemerate invece di andargli dietro bisognerebbe rispondergli sì, vabbè, ma le dighe in Sicilia, gli invasi, i treni, tutte queste cose così più noiose, più magari terra terra, ma che poi sono quelle che in effetti muovono tanto. Va bene, da Repubblica al Manifesto. Il Manifesto oggi dedica la sua apertura alla vicenda di Maison Macidi, anche lei anche questa raccontata tante e tante volte in questa radio. Il processo arranca e Macidi ricomincia lo sciopero della fame. La 28enne curdo-iraniana, prigioniera da 9 mesi in Calabria, è estremamente depressa. Dubbi sui testimoni e sui traduttori, la vicenda giudiziaria l'abbiamo raccontata tante volte, le testimonianze mal tradotte che hanno portato poi a questa vicenda che è kafkiana. L'abbiamo dette anche queste, dopodiché ritorniamo sempre al via, e dopo 9 mesi la situazione non sembra essersi evoluta. L'udienza di mercoledì saranno ascoltati i poliziotti, la sentenza attesa per il 5 novembre, insomma, quindi un altro quasi 2 mesi, insomma. in queste condizioni. Gian Sandro Merli racconta il quadro giudiziario in cui si è evoluta questa vicenda, Maison e le altre nella trappola del reato di favoreggiamento. L'articolo 12 punisce anche condotte umanitarie. Marjam Jamali, anche lei iraniana, ai domiciliari dopo 7 mesi lontana dal figlio. Sono tutte cose dette e ridette che però rimangono sempre lì. E poi c'è anche la, la lettera di Ismael Majidi, che racconta: mia figlia, artista e attivista, accuse assurde contro di lei, e in cui si racconta insomma tutta la vicenda di Maison e anche le ragioni della sua fuga dall'Iran. Appassionata d'arte, si è iscritta all'università per studiare teatro e regia teatrale, si è poi impegnata in politica e nell'attivismo per la difesa dei diritti umani. Questo ha causato interventi pesanti da parte delle guardie dell'università, che l'hanno picchiata e torturata molte volte, causandole un ricovero in ospedale a Sana'a. Tale è stata la situazione in cui si è trovata che Maison ha perfino pensato di donare i suoi organi nel caso le torture le avessero causato la morte. Ribadisco che le accuse fatte le sono prive di fondamento e chiedo perciò giustizia. E poi c'è un'intervista a Michele Zero Calcare, che conosce bene il contesto da cui viene Maison, e segnala giustamente come Maison è riconoscibile in questo momento. Il punto è che non sappiamo invece quante persone innocenti vengono accusate di questo supposto crimine. Persone di cui non sappiamo nulla, la cui vita non ci è nota, ma che arrivano qui fuggendo dalla repressione come quella messa in atto dal Iran. Maison Majidi ha tutte le caratteristiche di quelle categorie umane che ci interessano a intermittenza. Lei nello specifico è sia curda che attivista per le donne iraniane. Siamo stati tutti solidali e contenti quando i curdi combattevano contro l'ISIS, poi ce li siamo dimenticati solo perché il terrorismo islamico in questo momento non è la minaccia più allarmante in Europa. Su questo avrei qualche dubbio, ma spero di non essere eccessivamente pessimista. Ma loro non hanno mai smesso di combattere, come le iraniane non hanno smesso di scagliarsi contro il regime. Ci eravamo innamorati di loro, ma quando arrivano in Italia chiedendo asilo le sbattiamo in galera. E così Michele, insomma, davvero non c'è molto altro da aggiungere alle sue parole. Poi abbiamo la Gaza e il Medio Oriente, con il lungo reportage oggi a firma di Chiara Cruciati. E l'appello dell'agenzia ONU dopo l'uccisione di altri 6 dipendenti in una scuola di Gaza, UNRWA sotto attacco, non c'è spazio sicuro per poter operare. Condanne di USA e Unione Europea, Tel Aviv erano di Hamas. E poi abbiamo Sara Parenzo, che ha intervistato degli esponenti ultraortodossi, le voci di Adina Bar Shalom e la Nan Danino in Israele quando la speranza di pace è fra gli ultraortodossi. La sinistra laica demonizza i religiosi, ma è proprio da loro che vengono le parole più rivoluzionarie. Vabbè, e diciamo questa sinistra che ama diciamo le forme di integralismo religioso sia da una parte che dall'altra mi mette sempre tanta impressione, però forse sarò troppo boomer da questo punto di vista, chi lo sa. Comunque, articolo interessante, potete leggerlo a pagina 5. Io diciamo, personalmente sarei sempre più per la sinistra laica, però vabbè, così è il manifesto oggi. e non è soltanto una questione di Israele, ai noi. Passiamo ad, ad altro da segnalare, le due pagine sul lavoro. Lavoro sommerso, Termoli dice no a Stellantis, la città in piazza per chiedere garanzie sul progetto della Gigafactory di batterie elettriche. Non accetteremo ulteriori ritardi. Oddio, qua la situazione sarà, la vedo difficile, visto che quando il gruppo Stellantis costruiva 700.000 auto in tutta Italia, si diceva dobbiamo raggiungere quota 1 milione per entrare, come dire, in un'ottica di idee di sostenibilità. Adesso credo che siamo poco sopra le 500.000 unità, e tutto il contesto generale, non solo italiano, è quello che speriamo bene. Qui ricorda il manifesto: dal 72 si costruivano i motori, i 2.000 operai credevano di essere salvi, ma si sbagliavano. E poi abbiamo la nuova cassa integrazione a Mirafiori e Pomigliano. L'azienda è schizofrenica, dichiara la FIOM. Ma intanto a Torino è in corso il Salone dell'Auto, ma l'obiettivo del milione di auto è lontanissimo. Infine, la commissione d'inchiesta della Camera sulla strage di Brandizzo. La strage di Brandizzo si poteva facilmente evitare, relazione parlamentare approvata all'unanimità, basta con l'errore umano, con il chiamare in causa il cosiddetto errore umano, servono più ispettori. Le 14 proposte, usare la tecnologia e la formazione, e basta con appalti e subappalti. Infine, dall'isola di Cipro, la serie della discordia, la chiama Magle Ravin. La questione cipriota si arricchisce di un nuovo capitolo. Il governo turco ha ottenuto da Netflix che Famagusta, la fiction sulla presa dell'omonima città ispirata ai fatti dell'estate del 1974 a Cipro, il golpe orchestrato dai colonnelli greci con il sogno di annettere l'isola alla Grecia e l'occupazione turca che permane ancora oggi, insomma, il governo turco ha ottenuto che la fiction sia trasmessa solo in Grecia. E vabbè, anche il governo turco, diciamo, i nervi proprio a fior di pelle se arriva a interessarsi di queste cose. Va bene, a proposito di formazioni religiose, che cos'altro? Per quanto riguarda il manifesto, direi che possiamo chiudere qui. Passiamo ad Avvenire, che dedica molto molto spazio alla situazione dietro le sbarre. Madri detenute, stop al rinvio di pena e scontro tra governo e opposizione. Altro no della maggioranza all'esame veloce dello Ius Culture. Tajani prende tempo per la proposta di legge targata Forza Italia. Ora ci sono le priorità economiche. Il tema slitta al 2025. Mi ricorda qualcun altro, ecco, anche di altre formazioni politiche. Ci sono questi grandi dibattiti che a un certo punto purtroppo devono slittare, perché in effetti le priorità sono altre, e se ne riparla l'anno prossimo. Le forze di governo unite sul DDL sicurezza anche nei voti segreti, le minoranze protestano, regressione culturale, stretta su cannabis, case occupate e manifestazioni. Poi abbiamo la firma di un protocollo fra comune e tribunale per i minorenni a Milano, i giovani reclusi al lavoro a Milano, prima convenzione in Italia sottoscritta con un ente pubblico, 7 ragazzi faranno lavori di pubblica utilità. E poi che cosa abbiamo? Vabbè, in Umbria Stefano, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi si allea con il centrodestra. non molto da meravigliarsi. Il caso Attanasio, l'ambasciatore italiano Luigi Attanasio, ucciso in Congo il 22 febbraio 2021 insieme al carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e all'autista Mustafa Milambo. Pressing sul governo, azioni bipartisan, vogliamo verità alla Camera, confronto pubblico sull'ambasciatore ucciso in Africa, allo studio mozioni e possibile commissione d'inchiesta, anche qui non può mancare mai la commissione d'inchiesta. Vi chiedo di non alzare le mani in segno di resa, dice il padre, mentre la moglie Zakia si smarca, non si contesti l'esecutivo. Ma non sono soltanto, non ci sono soltanto frizioni con la politica, anche dentro l'arma. Il fratello del carabiniere ucciso, Dario Iacovacci, infatti, e si chiede come mai l'arma sia, sia assente e non si sia costituita parte civile. E in effetti è difficile non chiederselo. Poi abbiamo gli esteri. La morte di Fujimori, il caudillo nuovo, un'ombra che continua a dividere il Perù, scrive Lucia Capuzzi. L'ex presidente dittatore condannato a 25 anni per crimini contro l'umanità si è spento a 86 anni. Era stato scarcerato lo scorso dicembre dopo l'indulto. Polemiche per la scelta del governo di dichiarare 3 giorni di lutto. E poi abbiamo l'Ucraina, Mosca alza il tiro, colpita la Croce Rossa, uccisi 3 operatori umanitari, Putin fa la lista nera dei giornalisti, Battistini e Traini ricercati, Tajani convoca l'ambasciatore della federazione. Ancora, vediamo un po', c'era, se la ritroviamo nelle pagine dedicate alla cultura, prima della cultura però ancora America Latina, dal Perù all'Argentina, Avvenire oggi ricorda la figura del giudice Julio César Strassera. Nunca más, il sigillo di Strassera, giudice della Norimberga argentina, che era il procuratore del processo che nell'85 portò alla sbarra la giunta militare di Buenos Aires condannandone i gerarchi. Il mondo intero deve molto a questo magistrato, perché per portare in tribunale i responsabili di 7 anni di terrore ci vollero coraggio, molta tenacia e creatività. È passata alla storia la frase conclusiva della sua requisitoria, quel mai più che divenne l'espressione simbolo della volontà del popolo di voltare definitivamente pagina dopo l'efferata violenza della dittatura, ma a partire dalla memoria. Così il ricordo di Avvenire di Julio César Strassera. Poi, a proposito di emigrati italiani, Strassera dal nome diciamo tradisce evidenti origini italiane. Nella pagina dei libri ci sono diverse segnalazioni da fare, tutte a cura di Gianni Santamaria. La prima è relativa a un libro scritto a 4 mani da Marco Palmieri e Mario Avagliano, Italiani d'America, la grande emigrazione negli Stati Uniti 1870-1940, in libreria da oggi per il Mulino. Gli italiani negli States, dal disprezzo al successo. Marco Palmieri e Mario Avagliano dedicano un volume all'emigrazione verso il nuovo mondo, un itinerario verso il sogno americano costellato di sacrifici che ha portato benefici non solo alla patria d'origine grazie alle rimesse, ma anche a quella di adozione. Poi abbiamo un saggio di Antonio Senta, Pane e rivoluzione, l'anarchia migrante, qui i tipi editoriali sono quelli di Eleutera, e gli anarchici negli USA portarono in scena il Varietà a tema operaio, un saggio di Antonio Senta, ricostruisce la diaspora libertaria dalla penisola a tutto il mondo, che diffuse le proprie idee anche grazie a feste, giornali, canzoni e spettacoli a tema. Infine, fuga da Santo Stefano, le evasioni dall'ergastolo borbonico, editore Ultima Spiaggia. Ecco le fughe dall'isola penitenziario. Per i Borboni era impossibile scappare, ma dagli archivi emergono notizie di molti tentativi fino agli anni 60. I nostri Papillon rivivono in un saggio del giornalista Vittorio Buongiorno. Insomma, tutte segnalazioni assolutamente meritevoli. A questo punto chiudiamo una pagina della cultura, quella oggi di Avvenire, veramente diciamo no, pugno chiuso, di più, con Manu Chao, che a 17 anni dall'ultimo album da solista pubblica il 20 settembre Viva Tu, un lavoro composto da 13 inediti, il nuovo album è un diario di viaggio che parte dalla San Paolo dei Corrieri, passa dagli USA di Willie Nelson e arriva alla Francia multietnica della rapper Leti. Così la lettura di Avvenire. Allora, ci siamo persi tutte le cronache romane da qualche parte, va bene, le ritroveremo prima o poi. Il Messaggero, allora, il Messaggero diciamo è tutto preso dalle questioni relative alle politiche monetarie che, come abbiamo visto, incidono sui prestiti e sui mutui che le banche poi elargiscono a imprese e privati, e da qui diciamo il grande interesse generale, ma in particolare della testata romana. BCE, tassi giù, meno 0,25%, prestiti meno cari, ma la Lagarde è cauta. La banca centrale riduce il costo del denaro, ma non scopre le carte sulle prossime mosse. Rivisto al ribasso il PIL nel 2024. L'istituto prevede un rialzo dell'inflazione a fine anno e venti contrari sull'economia. Mi sembra un po' quello che diceva Giorgetti quando si rifiutava di rivelare, insomma, di rendere pubblico il fatto che in realtà c'erano 10 miliardi di extra gettito fiscale che sarebbero arrivati nelle tasse nelle casse dello Stato. Ma lì sarebbero rimasti, ecco, qui più o meno siamo sullo stesso sulla stessa falsa riga. Poi abbiamo i dati sull'occupazione, dati record, aumenti in busta paga a chi rinvia la pensione, rispunta il bonus Maroni per i dipendenti privati, la facoltà di rimandare di 2 anni l'uscita dal lavoro. Poi mi pare che non ci sia molto altro di particolare da segnalare. Le elezioni negli Stati Uniti d'America con Kamala Harris avanti di 5 punti, Trump annulla i dibattiti, 5 punti sempre a livello però generale, lo ricordiamo, la questione dirimente sarà come andrà negli stati che sono in bilico, però sicuramente rispetto anche solo a poche settimane fa la situazione è decisamente migliorata per la Harris. E poi anche il Messaggero, diciamo con meno veemenza rispetto al Manifesto, però ricorda come nelle sue pagine di economia come e Mirafiori non trovi pace, nuovo stop alle 500 elettriche. E poi c'è anche un articolo molto critico, secondo me giustamente critico, nei confronti della distribuzione nelle edicole, distributori monopolisti e strage delle edicole dentro la crisi della carta, lo strapotere di chi gestisce la diffusione pesa sulle vendite aggravando le difficoltà nel comparto. sugli appalti la pubblicità va fatta anche sui giornali, ha un emendamento per correggere il codice dei lavori che dovrebbe portare una qualche forma di respiro per tutto questo mondo. Va detto che, diciamo, la chiusura delle, il trend di chiusura delle edicole continua, ma si è molto attenuato per fortuna negli ultimi anni. Nel biennio 2018-2019 era meno 13,3%, scusate, 2020-2021 si è più che dimezzato, siamo arrivati a meno 6,5%. Insomma, si spera che si possa arrivare allo zero in tempi rapidi, pur se con tutta la strage che c'è stata nel frattempo. Bene, 9:32, minuti primi, ultimo intermezzo musicale, poi vediamo le notizie dalla giustizia, se ci sono, e infine le cronache romane. Allora, 9:35, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Andiamo a concludere con la lettura di due articoli che abbiamo ritrovato sul Dubbio e poi le cronache romane. Ambedue gli articoli che citiamo sono relativi agli esteri. Il primo arriva dalla Tunisia e spiace ritrovarla solo qui questa questione. In Tunisia Sonia, qui è sul Corriere forse, poi basta. Tunisia Sonia Damani è condannata a 8 mesi in appello, 8 mesi di reclusione, la condanna emessa nel processo di appello contro l'avvocato ed attivista tunisina Sonia Damani al termine dell'udienza tenutasi il 10 settembre scorso. Come riportato dagli osservatori dell'OIAD, Osservatorio Internazionale degli Avvocati in Pericolo, di cui il Consiglio Nazionale Forense è cofondatore, e di altre organizzazioni internazionali che hanno assistito all'udienza, fra le quali il Consiglio degli Ordini Forensi Europei, la condanna è stata emessa dopo che la Corte si è ritirata in Camera di Consiglio per deliberare esclusivamente sulla domanda di ricusazione del collegio proposta dalla difesa di Sonia Damani. La sentenza quindi è stata emessa senza alcun contraddittorio fra le parti, senza la requisitoria dell'accusa e le arringhe difensive degli avvocati. La precedente udienza, tenutasi il 20 agosto, era stata rinviata a seguito delle proteste degli avvocati per la mancata traduzione in aula dal carcere dell'imputata. A luglio di quest'anno Sonia Damani era stata condannata a 1 anno di reclusione per diffusione di notizie false dalla giustizia tunisina per via di alcune affermazioni fatte nel corso della sua partecipazione a una trasmissione televisiva avente ad oggetto la situazione politica e sociale della Tunisia, con riferimento all'arrivo di migranti dall'Africa subsahariana. Le modalità del suo arresto, eseguito il 9 maggio 2024 all'interno della sede dell'Ordine Nazionale degli Avvocati della Tunisia, da persone che si sono introdotte nell'edificio con la forza, in abiti civili e con il volto coperto da passamontagna, sono state oggetto di un comunicato di condanna del Consiglio Nazionale Forense emesso il 12 maggio scorso. In un comunicato congiunto, tutte le rappresentanze dell'avvocatura che hanno assistito all'udienza denunciano le gravi violazioni del diritto di difesa e delle più elementari regole del giusto processo ed esortano le autorità tunisine a prendere tutte le misure necessarie affinché si ponga fine a questa situazione che rasenta la negazione più assoluta dei diritti fondamentali della persona umana. Dalla Tunisia ci trasferiamo in Perù. Liberismo e omicidi di Stato, scrive Daniele Zaccaria, il sinistro Perù di Alberto Fujimori. L'ombra sinistra del Cino ha oscurato il Perù per almeno un decennio, quello degli anni 90, periodo in cui ha governato la nazione con il pugno di ferro, rendendosi responsabile di atroci violazioni dei diritti umani nella sua lotta senza quartiere contro la guerriglia di estrema sinistra. Lo chiamavano così per le sue origini asiatiche, in quanto figlio di due giapponesi emigrati a Lima negli anni 30 e poi rimasti in Perù dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Laureato in ingegneria agraria, già professore di matematica, negli anni 80 diventa rettore dell'Università La Molina e poi presidente dell'Assemblea Nazionale dei Rectores, una poltrona prestigiosa che gli dà notorietà e lo porta a condurre un programma sulla TV nazionale. Nell'89 fonda il suo movimento politico Cambio 90 e l'anno successivo si presenta a sorpresa alle elezioni presidenziali da perfetto outsider. Con grande stupore di tutti gli osservatori, Fujimori approda al secondo turno dove sfida lo scrittore Manuel Vargas Llosa, candidato della destra. Durante la campagna elettorale, tra i due turni, ottiene il sostegno dei media filogovernativi e dell'Alleanza Popolare Rivoluzionaria Americana, il partito del presidente Alan Garcia, convinto che il Cino rappresentasse per il paese il male minore. Il ballottaggio è un autentico trionfo. Fujimori stravince col 62,5% e diventa capo dello Stato. Ma l'indecifrabile professore di agraria sorprende ancora una volta un po' tutti, abbandona in fretta le promesse elettorali sulla battaglia alla povertà e lancia un piano di liberalizzazione dell'economia su ampia scala, ribattezzato Fuji Shock. Con il sostegno e la supervisione del Fondo Monetario Internazionale, la moneta nazionale viene svalutata del 200%, i prezzi aumentano vertiginosamente, centinaia di aziende pubbliche vengono privatizzate, 300.000 posti di lavoro soppressi. Dal punto di vista della crescita, il governo ottiene risultati immediati. Il Perù esce dalla recessione, il prodotto interno lordo sale fino al 12%. ma il bilancio sociale delle politiche ultraliberiste è pesantissimo, con la perdita di posti di lavoro, la diminuzione dei salari, il taglio dei servizi pubblici e un tasso di povertà che galleggia attorno al 50%. A beneficiare della cura shock sono principalmente le classi medio-alte. Nel 1992 realizza quello che viene chiamato autocolpo di Stato, con lo scioglimento del Parlamento e la sospensione delle attività della magistratura, con le forze armate schierate nelle principali città davanti le sedi di partiti, sindacati e giornali per impedire disordini e manifestazioni di protesta. Pur essendo presidente del Perù, il suo partito era solo la terza forza parlamentare e Fujimori voleva governare senza i voti dell'opposizione. L'anno successivo il cerchio si chiude con la modifica della Costituzione del 1979 tramite referendum. La maggioranza dei peruviani approvava le iniziative del presidente. La nuova carta limita drasticamente i poteri di controllo delle autorità pubbliche e pone l'economia di mercato come principio cardine dello Stato. Ma quel che caratterizza di più la sua presidenza è la violenza feroce scatenata nei confronti dei gruppi di estrema sinistra, che Fujimori non esita a reprimere utilizzando squadroni della morte composti da mercenari e paramilitari, come i massacri di Barrio Salto e Sella Cantuta perpetrati nel 1991 e nel 1992 dal gruppo Colina, un comando segreto responsabile di numerosi omicidi nell'ambito della lotta al terrorismo. Arrestato nel 2007 dopo una fuga in Giappone e in Cile per un affare di corruzione, Fujimori viene accusato anche delle carneficine dei paramilitari. Al termine di un processo ritenuto esemplare, il Tribunale di Lima ha stabilito che l'ex capo dello Stato non solo era a conoscenza dell'esistenza del gruppo Colina, ma ne dirigeva le operazioni. Fra i vari crimini contestati c'è il famigerato programma di pianificazioni familiari per ridurre la povertà, che portò dal 1995 alla sterilizzazione forzata di 270.000 donne indios. Un crimine contro l'umanità che Fujimori non ha mai pagato, perché la legge sull'amnistia ha mandato in prescrizione tutti i reati, anche quelli più gravi, commessi prima del 2002. Condannato a 25 anni di carcere, ne ha scontati solo 16 perché molto anziano e malato. Ieri Alberto Fujimori è morto all'età di 86 anni, all'età di 86 anni nel suo letto. Per i suoi seguaci è stato un eroe, per le sue vittime uno dei più spietati dittatori della storia del Sud America. Così Daniele e Zaccaria su Alberto Fujimori, sul Dubbio. Noi abbiamo chiuso le cronache nazionali, chiudiamo adesso definitivamente la nostra rassegna stampa con le cronache locali. Cominciamo con il Corriere della Sera, che con la cronaca di Roma, il Corriere della Sera, che ci parla della lista di stabili occupati da liberare con urgenza, predisposta dal prefetto Piantedosi. Di quelli indicati nella lista, ci spiega il Corriere a pagina 2, ne sono stati sgomberati 3, i casi alla Bufalotta e al Quadraro. Le persone che ci abitano illegalmente sono 10.000, molte le famiglie. I movimenti per la casa hanno annunciato una manifestazione il 21 settembre nel parco di Pietralata. Intanto partono i censimenti da Casa Pound a Spin Time, ma le proprietà dei palazzi al Quadraro e alla Bufalotta vogliono cederli al comune, quindi quelli di via Lucio Calpurnio Bibulo e quelli di via Gianmaria Volonté. Poi che cosa abbiamo? L'ennesimo morto sulle strade, stavolta in quel di Casal Monastero, e non molto altro, a dire il vero. Allora, così la cronaca romana del Corriere. La cronaca romana di Repubblica ci parla del nuovo folk devil, avrebbe detto il povero Valerio Marchi, il nuovo pericolo pubblico numero uno nelle nostre strade, nelle nostre vie, sono le golf car senza regole, la presa del centro. Immagino la libertà che guida il popolo, seguita da un corteo rivoluzionario di golf car. Dopo monopattini, car sharing e minivan privati, che tre cose completamente diverse, ma comunque mettiamo tutti insieme, le macchinette elettriche sono l'ultima invasione di vicoli e strade del municipio, del primo municipio, un business da organizzare. Intanto a via Cavour un palazzo dell'Ottocento ristrutturato come mega B&B. Un palazzo ristrutturato come mega B&B non è un mega B&B, si chiama albergo, si chiama hotel. Poi, siccome però allora gli alberghi non possiamo dire niente perché poi i nostri amici di Federalberghi si lamentano, pensano a Repubblica, siccome prima delle golf car il grande problema di Roma erano del centro di Roma erano i bed and breakfast, allora chiamiamo questo albergo, chiamiamolo mega bed and breakfast. E, che ne so, il treno chiamiamolo mega tram, potrebbe essere un'idea. E vabbè, e poi c'è la carica delle golf car, insomma, possiamo andare oltre. Il calendario vaccinale della regione che comincia fra 15 giorni con l'influenza e il Covid, con i vaccini su influenza e Covid, e poi direi anche basta per quanto riguarda la cronaca di Roma e Repubblica. Il Messaggero invece è propositivo, le rimozioni di automobili in sosta vietato che intralcia nel traffico. Dove si rischia di più? Sapevatelo, centro storico, Monteverde e Prati sono i quartieri con il maggior numero di interventi. Chi l'avrebbe mai detto? Io avrei pensato che il problema fosse più in zone di estrema periferia, poco battute, invece guarda caso è dove c'è più traffico. E vabbè, aumentati i mezzi addetti a questo servizio. Poi c'è la querela sull'aumento dei biglietti dell'autobus, che sta assumendo toni un pochino grotteschi, più che altro perché qualcuno ha preso i dati che sono perfettamente a conoscenza di tutti e ha notato che in realtà la maggior parte delle persone che prende l'autobus, prende i mezzi pubblici, lo fa attraverso un abbonamento, e quindi uno può aumentare a dismisura i ticket, ma poi più di tanto non è che si può fare. Va bene, problemi per le ragionerie. E Massimo Ghini si unisce al coro dei VIP che si lamentano del degrado all'Esquilino. Esquilino nel degrado, rischio tsunami. Quando non c'erano i VIP all'Esquilino le cose erano peggiori, la situazione dal punto di vista del degrado come dicono questi era sicuramente peggiore, ma si stava molto molto più tranquilli. Del resto, se uno, diciamo, questi volevano comprare la casa in occasione al centro e poi stare anche tranquilli, che meraviglie. Qualche cosa anche sulle occupazioni, ma qui in realtà poco altro. E riapre il bar della pace per i frequentatori di un tempo. Bene, 9 e 49 minuti primi, noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento come sempre domani sabato intorno alle ore 9. Per